Bene, buonasera a tutti. Dopo la serata di martedì scorso con Milly e Roberto, che erano i due Roberto della comunità, che tra l'altro vi salutano questa sera, eccoci nuovamente insieme per e con Don Andrea Gallo, nostro ospite nel 2010 e nel 2011. Bentornati amici, e un saluto davvero cordiale a tutti. Siamo qui per commemorare un prete che, come va ripetendo Francesco, vescovo di Roma, ho detto anche la volta scorsa, sapeva realmente odore di pecora, ma di quelle che nella società non contano nulla, le più disprezzate. Rivedo in questa chiesa il Gallo, come già detto la scorsa settimana, così come l'abbiamo conosciuto, sigaro, la sciarpa rossa, il collare da prete, con sé la bandiera della pace, i quattro Vangeli, più uno, quello di De André, la Costituzione. Questo prete impastato di divino e di grande umanità. Saluto ufficialmente e ringrazio a nome vostro Monio Vallo. Per aver accolto subito l'invito a questa serata, che ha lo scopo di aiutarci a tenere viva la memoria e il messaggio del prete puttaniere, nel vero senso della parola, come lo definisce anche il suo amico, nostro amico teologo Farinella, prete, e aggiunge perché disse sul marciapiede che condivise con puttane, travestiti e con chiunque lo occupasse. Non chiese mai l'indirizzo o il codice fiscale. Si accostava, stava, dimorava, conversava, ascoltava. Quello che Luca dice di Gesù si può dire e si deve dire di Don Gallo. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». La strada era il suo monastero, il marciapiede la sua chiesa, le persone la sua liturgia, la dignità dei figli e figlie di Dio la sua religione. Fu tollerato, cioè sopportato dai farisei del Tempio perché prendeva sul serio il Vangelo. Alla lettera, come Francesco d'Assisi, sine glossa, senza far finta. Ecco, noi c'eravamo quel 25 maggio scorso. Qualcuno ha scritto un uomo e tre funerali. Non poteva bastarne uno per un'anima così vasta, quello della comunità, dell'istituzione e quello laico. Richiamo semplicemente anche l'intervento di Don Ciotti, la volta scorsa abbiamo parlato dell'intervento di Lilli. Don Ciotti che ribadisce al termine della celebrazione: Andrea era innamorato di Dio, era prete, fedele alla dottrina e nessuno si permette di prendere scorciatoie. Più importante della dottrina per lui era solo la difesa degli ultimi e dei dimenticati. partire proprio da quell'ultimo intervento fatto da Moniovanni fuori dalla Chiesa, in cui lui sosteneva anche che il gallo prete potrebbe anche risorgere. Ecco, partiamo di lì e vorrei però, prima che tu prendessi la parola, porre anche una domanda, mi viene naturale. Come mai tu qui questa sera? Mi sembra surreale. Buonasera.
Sì, grazie per l'invito, buonasera a voi per essere così numerosi. Io vorrei intanto rispondere a questa prima sollecitazione in modo molto semplice. Io sono nato in un paese lontano, sono nato in un paese slavo, in Bulgaria, ma sono arrivato a Milano quando avevo poco meno di 4 anni, in Italia e a Milano in una fattispecie. E la mia era una famiglia ebraica non particolarmente osservante, una famiglia ebraica, sì, che teneva la propria identità ebraica e a qualche rito, ma poca roba, non aveva un ebraismo osservante. E mia madre, che era una donna brillante, con delle grandi ambizioni frustrate, aveva una cosa per la quale io le serverò sempre un grande riconoscimento, pur con tutti i difetti che aveva, come spesso le madri oppressive, ma mia madre aveva una cosa molto intelligente, lungimirante, e diceva: i ragazzi, dopo aver fatto i compiti, hanno diritto ed è bene che vadano a giocare con gli altri ragazzi in strada. Cioè, nessuna tutela, nessuna protezione dell'ambiente protetto, tutelato, né ebraico né altro. I ragazzi giocano con gli altri ragazzi. E dove andavano a giocare i ragazzi? I ragazzi, io ero ebreo, ma questo non cambiava molto la cosa, andavano a giocare all'oratorio. Per cui io mi sono sempre sentito, quando mi è poi capitato nel corso della mia vita di entrare nelle chiese, di andare a fare incontri con amici sacerdoti, cioè lo faccio come la cosa più naturale che mi riesca di fare. La mia formazione, chiamiamola così, culturale e spirituale, si fonda sulla fragilità di un pensiero rischioso come quello ebraico. Naturalmente, quando io parlo di pensiero ebraico non penso ai fanatici. I fanatici non pensano. I fanatici sono ottusi e stupidi, a qualsiasi religione appartengano. Ma la mia formazione all'ebraismo, che è rischiosa, aleatoria, che è di permanente ricerca, mi ha dato nella fragilità una straordinaria forza. Non ho mai avuto problemi a frequentare il mondo cattolico, così come non ho problemi a frequentare quello musulmano. Non ho problemi, perché la mia identità è in grado di misurarsi, e con rispetto, con tutte le altre identità che vogliono dialogare e rispettarsi. Siccome alcuni dei miei migliori amici e alcuni, posso dire, dei miei anche maestri sono stati sacerdoti cattolici, che problema avrei a essere qui? Io, quando è mancato il cardinale Martini, sono andato al funerale in piazza del Duomo. E allora qualche giornalista che mi ha riconosciuto mi ha detto: cosa ci fai qui, Ovadia? Sono venuto al funerale del mio cardinale. Come suo cardinale? Lei è ebreo. per giunta agnostico, io non sono credente. E gli ho detto, e cosa vuol dire con questo? Cardinale Martini è stato anche il mio cardinale. Io l'ho riconosciuto come una figura della mia città, che ci ha accolti, che è stato un punto di riferimento, col quale si dialogava, col quale si misurava. Il cardinale Martini istituì il cortile dei gentili e lì si dialogava, e mi ricordo lui con quell'aria così pensosa e apparentemente aristocratica, perché poi era un uomo molto semplice nella sua profondità, ascoltava anche le cose più aspre degli atei, dei diversamente credenti, con assoluto rispetto. Ho ritrovato questa civiltà del rispetto e abbiamo stabilito un rapporto di grande simpatia, bontà sua, col cardinale Ravasi, che mi ha invitato ripetutamente a dei confronti, e non solo mi ha invitato, ma fra gli scritti che ha scelto da pubblicare per rappresentare quegli incontri a cui non c'è stato, ha scelto anche me. E io sono un teatrante, sono un saltimbanco, però il cardinale, ministro della cultura della Chiesa Cattolica, della Grande Cattolica, siccome è un uomo di profondo pensiero, di vastissima dottrina, di cultura impressionante, non può essere un fanatico, è molto semplice. E devo anche qui fare una piccola autocritica a me stesso rispetto a un giudizio piuttosto frettoloso che io ho dato sul cardinale Ratzinger, su Papa Benedetto XVI, l'abbiamo giudicato in tanti piuttosto frettolosamente. È chiaro che ci sono molte cose che mi separano dall'uomo di dottrina, dal grande teologo, io ho altri pensieri su molte cose, però credetemi, uno dei più grandi atti di civiltà che io abbia letto sulla nostra stampa, in assoluto, non solo dei cattolici o dei non cattolici delle regioni, è stata la vasta, articolata lettera di risposta al matematico Pier Giorgio Di Freddi, che è una peste bubonica, è un uomo molto simpatico Di Freddi, è molto equivocato. Io lo trovo una persona deliziosa, al di là delle sue, del suo modo di esprimersi a tratti pittoresco ed estremo. Ma il libro Caro Papa ti scrivo era uno stralibro, intelligente, magari appunto irriverente, iconocato, ma intelligente. E mentre tutto un certo mondo cattolico, alla Giovanardi o alla Formigoni, non so, io non so perché voi li accettate nella Chiesa, questo però è un problema vostro, io non intrudo, ma no, veramente dico, ma no, come fa uno così a dirsi cristiano? Cioè adesso va bene tutto, ma questo è un altro argomento, non siamo qui per parlare di questo. Ebbene, questo anziano teologo, formatosi a Ratisbona nelle mura severe di un'università tedesca, quest'uomo che sembrava duro, tetragono intransigente, scrive una risposta a Di Freddi argomentando e controargomentando il suo libro come se fosse, e giustamente, il più serio dei libri, e il Papa emerito risponde al matematico impertinente, mangiapreti e iconoclasta, in una maniera straordinaria. Io ho detto, questo qui ha dato lezioni a tutti, con un solo articolo sul giornale, però scritto. Allora, questa cosa mi fa, e questa è la premessa, poi dobbiamo parlare di Gallo, è la premessa per dire, laddove le persone si vogliono confrontare, non ci sono ostacoli e non ci sono limiti. Laddove le persone si vogliono accogliere, e patate, accogliere non vuol dire accogliere chi la pensa come te. Questa non è accoglienza. L'accoglienza è proprio riconoscere la dignità di chi non la pensa come te, riconoscere l'alterità e accoglierlo per quello che lui è, non per quello che a te piacerebbe che fosse. Sapete, questo non avviene neanche nelle famiglie. Io tutta tutta la vita ho cercato di farmi accogliere da mio padre. Mio padre era un bravo uomo, intendetemi. Era veramente una brava persona. Però lui aveva una visione del mondo fuori dalla quale non poteva esistere un altro. Io mi sono sforzato, finché lui è stato vivo, di dirgli: guarda papà, che io non contesto il tuo modo di vivere. Ti voglio solo dire che non è l'unico. Ce ne sono altri. E lui non mi capiva, mi guardava stupefatto. E non capiva perché io non volessi fare il direttore di banca. Come poteva uno non volere fare il direttore di banca o il dentista? E io volevo sgambettare sul palcoscenico. Ma lui è morto prima di vedere quello che ho fatto di importante. Se no sarebbe crollato per terra dicendo: non ho capito niente. Non è riuscito ad accogliermi, ma non perché non era un uomo gentile di modo, ma perché questo, l'accoglienza significa vedere l'altro. Guardate che il comandamento della, famoso il comandamento dell'amore, voi sapete dov'è il comandamento dell'amore? Lo sanno i preti dov'è il comandamento dell'amore? Che è: amerai il prossimo tuo come te stesso. Sai in che punto è? In che libro è? Levitico 18-19. È nel Vecchio Testamento, non nel Nuovo. Non è in materia di Gesù. È in materia di Gesù, l'ebreo Gesù ha preso dalla Torah che studiava e l'ha portata nei Vangeli. Ve'avta le'ereacha kamocha. E amerai non il prossimo tuo, ma per il prossimo tuo, come te stesso. Allora questo versetto è il versetto di accoglienza dell'altro, il punto più alto, più estremo del magistero monoteista, sia ebraico che cristiano, è l'altro. L'altro vuol dire quello che è altro. E per i credenti l'estremo altro è il divino, perché il divino è altro rispetto a noi. Allora, noi dobbiamo trovare quell'alterità che per i credenti è nel divino, nel nostro simile, e accogliere l'alterità. Allora sì, ci facciamo responsabili dell'altro. Ecco che io, venendo a questo aspetto della dimensione, non ho, laddove noi apriamo l'accoglienza, non, i problemi recedono. Ma quando vogliamo, lo ripeto, succede in famiglia, imporre a qualcuno il modello, come modello unico, come modello che non ha alterità. È quello che mio padre tutta la vita ha voluto fare con me. Era un bravo uomo, però lui non concepiva che ci fosse un altro modo di costruire la propria vita. Allora, ecco, quello che è capitato a me nel corso del siccome andavo alla ricerca dell'accoglienza dell'altro e dell'altro da me per imparare, perché se ti trovi davanti sempre uno che la pensa come te stesso, cosa impari? Impari niente. Sprofondi in un polverone di noia. È l'altro che sollecita la domanda, che sollecita il processo di conoscenza. E allora ecco che il Garno mi è, non so, si è manifestato come l'alterità anche rispetto al mio pregiudizio. Prima di conoscere il Gallo conoscevo altri sacerdoti, ma non si era approfondita la relazione, perché c'erano dei filtri non solo da parte dell'altro, ma anche da parte mia, oggettivamente. Ho conosciuto il Gallo dentro lo schermo televisivo. Ero seduto sulla vasca da bagno e dalla porta aperta vedevo la televisione nel soggiorno di un piccolo appartamentino allora. E vedevo la televisione e ero lì in bagno, pigramente, che aspettavo che la vasca si riempisse. da stallo la temperatura dell'acqua. Quando appare il gallo, era al Costanzo Show. Allora Costanzo fa una domanda, onestamente non mi ricordo che cosa fosse, ma il gallo, togliendosi il sigaro di bocca, dà una risposta talmente imprevista da un sacerdote. Io, sentendo questa cosa, ho perso l'equilibrio, sono cascato vestito dalla vasca da bagno. Questo è stato il mio primo incontro col gallo. Mi ha detto, ma non è possibile, non ho sentito bene. Allora, bagnato con me, era tarda primavera, si stava bene, sono corso a sentire questo prete. E a ogni parola che diceva lo stupore, la gioia, l'emozione, ma allora è possibile che noi, che apparteniamo a diverse fedi, diverse formazioni, che noi possiamo camminare con le nostre differenze in una via comune, non unica ma comune, risonante, comune. E non ho smesso da quel momento di cercare il gallo. Non ho smesso di cercare il gallo, io devo conoscere questo sacerdote. E poi, siccome eravamo militanti antifascisti per la giustizia sociale, militanti per la pace, per tutto quello che si poteva fare, lui con una forza. Io non sono riuscito neanche a toccare il lembo della sua scuola di prete, ma la via era comune e allora ci siamo incontrati, era gioco forza che ci incontrassi. Tenete conto che io, Monio Vadia personalmente, ho un'altra ragione per non avere nessun pregiudizio nei confronti del mondo cristiano. Malgrado le malefatte, gli incerti, malgrado gli odi trascorsi, sapete, ci sono delle ferite ancora aperte molto molto dolorose. Un'università prestigiosa del mondo cattolico e un ospedale fra i più grandi e importanti d'Italia portano il nome di un celebre sacerdote, Padre Gemelli. Ho letto poche volte delle espressioni virulente di antisemitismo come quelle di Padre Gemelli. Vi posso dire, fanno concorrenza a Hitler. Ve lo posso dire, andate su internet e mettete Padre Gemelli e gli ebrei e vedrete cosa esce. Padre Gemelli, nei tempi duri del fascismo che cominciava a muoversi verso l'antisemitismo, suggeriva agli ebrei, a seguito del suicidio di un ebreo, un professore, un grande letterato, che gli ebrei lo imitassero per levarsi dai piedi, cioè facessero un suicidio collettivo. Cioè brutte cose. Sono ferite aperte. Io non ne ho mai parlato ai miei amici sacerdoti, ufficialmente. Non sono mai andato dal cardinale Ramasi per dire, ma carissimo Gianfranco, come mai? Né dal mio amico Don Bruno Forte, uno dei più grandi teologi cattolici di Vente, di cui sono molto amico, perché io ho rispetto della chiave dell'alterità. Il mondo cristiano, il mondo cattolico deve compiere il suo cammino e nella propria coscienza e nella propria autonomia deve trovare le vie per la propria trasformazione. Del resto, la mia attesa è stata ampiamente ripagata. Papa Francesco è arrivato a cominciare a rendere riconoscimento a molte cose, ma prima di lui Papa Giovanni XXIII, di benedetta memoria. Io sono un ebreo bulgaro, noi ebrei bulgari abbiamo un debito inestinguibile nei confronti di Papa Giovanni. Lui ha partecipato al salvataggio degli ebrei bulgari quando era in Turchia nunzio apostolico, allora si chiamava Angelo Longani. Allora vi dicevo, non ho pregiudizi, ed è anche per questo che io non parlo su cose che sarebbero facili, non puntare il dito, non mi interessa. Il gallo non ha smesso mai di ripetermi Io mi baso sulla dottrina uscita dal Concilio Vaticano II, il primato della coscienza individuale è dottrina certa. Su questo si fondava il Gallo, era inattaccabile, era uscito dal Vaticano II. Allora la coscienza di ciascuno di noi è quanto alla parte ebraica del mondo abbiamo bagagli da risolvere, ce ne sarà nel futuro. Ma perché non ho avuto mai pregiudizi? Perché io ho molti genitori, non solo i miei diretti genitori. Mio papà e mia mamma mi hanno messo al mondo, e io sono debitore loro, di avermi consegnato l'avventura della vita. Ma io ho avuto altri padri. E fra questi padri che hanno permesso che io nascessi, io sono nato nell'aprile del 1946, un anno dopo la fine della guerra. Se non ci fossero stati questi padri insieme ai miei genitori, io non sarei nato, sarei morto prima di nascere. Perché io, come figlio di ebrei bulgari, ho potuto nascere, ho potuto avere la gestazione e la vita grazie al metropolita della Chiesa ortodossa bulgara, il metropolita Stefan. Vedete come sono gli ortodossi, quei crocifissi, c'hanno dei crocifissi. E sta bellissima palla, è un uomo molto bello, molto imponente. Il vescovo della città in cui sono nato, io sono nato a Plovdiv, in greco si chiamava Filippopoli. Il vescovo Kirill, bardato di tutti i paramenti di vescovo ortodosso, quando i nazisti tentarono la deportazione degli ebrei, si sdraiò sui binari per impedire la deportazione. Cioè proprio non mezze parole, proprio andò lì con tutti i suoi assistenti, i sacerdoti, e si sdraiò sui binari. Veramente nessun treno si sarebbe mosso. Lui fece così, il metropolita della Chiesa ortodossa bulgara Stefan pronunciò un discorso vibrante e durissimo nel giorno dei Santi Cirillo e Metodio, per i bulgari festa più importante del Natale, i fondatori della lingua cirillica. In quell'occasione, era il 1942, il metropolita della Chiesa ortodossa bulgara Stefan iniziò il discorso pubblico. Era nella piazza Aleksandar Nevskij davanti a 150.000 bulgari. E disse: oggi è un giorno triste per la Bulgaria, perché i nostri cittadini ebrei non sono qui con noi a festeggiare. E sappiatelo tutti quanti, la festa dei Santi Cirillo e Metodio è la festa di tutti i bulgari, cristiani, ebrei, musulmani, non importa cosa. Questo era l'inizio del discorso. Alla fine del discorso minacciò l'autorità militare tedesca, che era alleata, erano di passaggio, dicendo: io avverto l'autorità militare tedesca in Bulgaria, non osate alzare un'unghia sui nostri cittadini ebrei, io vi avverto, non ci provate. Cioè minacciò un'insurrezione davanti a 150.000 bulgari. Lo misero agli arresti domiciliari, perché lui andava dal re tutti i giorni a insultarlo che togliesse le leggi razziali. Lo misero agli arresti domiciliari, alle quali lui rispose invitando il rabbino capo di Bulgaria a vivere a casa sua. E al piantone che lo piantonava diceva: digli di venire a prenderlo qui se ha il coraggio. Io so cosa avrebbe. Come Don Camillo avrebbe preso il crocifisso e glielo avrebbe pestato addosso, se avessero provato. E il terzo è Angelo Roncalli. Angelo Roncalli si fece, no, in quattro, 4.000, per evitare ogni deriva di deportazione. E arrivò a farsi dare i soldi per salvare gli ebrei dall'ambasciatore tedesco. Andava da von Papen e gli si faceva dare i soldi per gli ebrei. Von Papen era un buon cattolico, infatti non è stato condannato dopo la guerra. Von Papen lo sapeva e gli dava dei soldi, ma Angelo Roncalli ha ben merito. Quindi capite, io ho avuto la vita da cristiani e da cattolici. Quale giudizio posso avere? Per me la memoria è benedetta di questi uomini e quindi tutti questi uomini io li ho ritrovati nel Gallo. Il Gallo era la sintesi del paradigma esemplare del buon cristiano e del buon cattolico. Era il paradigma esemplare del buon cristiano e del buon cattolico, prima di tutto perché era di un'umanità travolgente. E se non sei profondamente umano, non puoi essere un buon cristiano. Se non sei un uomo che ama l'umanità, se non sei un uomo che ama l'umanità ferita, gli ultimi, ma non ce lo siamo inventati noi, né il Gallo, né io, ma è scritto a chiare lettere, beati gli ultimi che saranno i primi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non vivremo in un mondo di giustizia finché gli ultimi non saranno i primi. Cioè finché non saranno gli ultimi a informare l'impianto della società. E vi dirò una cosa, una traduzione molto più brillante della parola beato, in ebraico la parola è ashrei, e contiene in sé la radice della parola osher, che vuol dire felice in qualche misura, ma questa radice indica una felicità dinamica. Cos'è una felicità dinamica? Ve lo dico con una frase di Karl Marx, che riguarda il Gallo, perché il Gallo aveva sempre gli scritti di Marx sul comodino. Bisogna conoscere Marx prima di giudicare, davvero conoscere. Ebbene, Marx, quando gli chiedevano le figlie, facevano i giochi di società, perché era un uomo molto amabile lui, amava molto stare in famiglia, e gli chiedevano: papà, che cos'è per te la felicità? Immancabilmente Karl Marx rispondeva: felicità per me è lottare. Felicità nel senso che io lotto per la giustizia, lotto per gli altri, lotto contro l'oppressione, lotto contro le brutture di questo mondo, contro la fame, contro la povertà, lotto contro questo e sono felice per questo. Un grande traduttore delle scritture che si chiama André Shuraki, che è stato il primo ebreo che abbia tradotto i Vangeli, bisogna conoscere il francese per leggere, perché lui l'ha tradotto in francese, meravigliosa traduzione. Tra l'altro salutata nel mondo cristiano con ovazioni di tutti i grandi giornali cattolici, La Croix, francese, tutti l'hanno celebrata questa traduzione dei Vangeli. Ebbene, lui traduce non beati gli ultimi, ma in marcia gli ultimi che saranno i primi. Cioè, un'indicazione rivoluzionaria. Il Gallo la incarnava perfettamente. Perché il Gallo si poteva dire compagno nel senso della militanza? Lo diceva disinvoltamente, ma perché la parola è cristiana? La parola è cristiana, cumpanis, è quello con cui spezzi il pane. Sapete cosa si fa per accogliere lo straniero che viene ospite da te? Quando devi accogliere lo straniero, porti pane e sale. Questo gesto ha una sua straordinaria valenza mistica. Questa è una cosa della Kabbalah, della Kabbalah, famosa mistica ebraica. Pane in ebraico si dice lechem. La famosa Betlemme è la casa del pane, in ebraico Beit Lechem. Lechem e pane. Si scrive con tre lettere. La lettera Lamed, L, la lettera Chet gutturale di gola H e la lettera M, come la nostra M, M, le Chet. La parola sale si scrive Melach, si pronuncia Melach, e sono le stesse tre consonanti, M, L, H, cambia l'ordine. Un'altra parola che contiene queste tre consonanti è la parola chalom, di nuovo, ch-l-m, vuol dire sogno. Spezzare e condividere il pane vuol dire sognare insieme. Accogliendo l'altro con quel gesto, noi entriamo nel sogno. Quale sogno? I have a dream. Quello di quell'altro sacerdote straordinario, Martin Luther King. Il sogno di un mondo di giustizia, di fratellanza e di accoglienza. Allora il gallo accettava la parola compagno, la conviveva, anche perché lui era un militante di sinistra, lo era. Gallo gestiva le contraddizioni, ecco perché era un grande cristiano, perché era simultaneamente un uomo che poteva dichiararsi compagno nei due sensi, era un uomo che era stato partigiano, cioè aveva rischiato la propria pelle per la libertà del suo paese e della sua gente, e con questo si dichiarava sempre, mai una sola volta io ho incontrato il gallo che lui non abbia rivendicato la sua identità cattolica, perché noi non siamo persone di una sola identità, noi siamo ricchi di molteplici identità, quella dell'essere umano, quella della famiglia che ci siamo costruiti, che ci ha dato delle coordinate. Il gallo rivendicava le sue molteplici identità. Il gallo era un radicale. Il gallo era davvero un radicale. Quando ho detto la mia omelia laica fuori dalla chiesa, alla fine della cerimonia in chiesa, alla quale io ho assistito come tanti altri, io ho rivendicato il valore della radicalità e mi sono permesso di dire che se Gesù fosse stato un moderato gli avrebbero dato un posto al Parlamento italiano, è perché era un estremista che ha messo in croce, più estremista di così, uno che va a dire ai romani, i grandi apologeti del potere, il potere assoluto dell'imperatore che domina sui sudditi, magari benignamente, ma il potere assoluto del Dio in terra, perché l'imperatore era divino, tu vai a dire a uno così, beati gli ultimi che saranno i primi, o in marcia gli ultimi che saranno i primi. Beh, più radicale di così, più estremista di così, più sovversivo di così. E guardate, io non riesco a capire, francamente, questa è una cosa che mi sconcertava, e io vedevo nel gallo incarnarsi quel messaggio cristiano e cattolico che ho letto nei Vangeli, perché io, a differenza di tanti cattolici, i Vangeli li ho letti e li ho riletti, e mi dispiace, ho trovato anche degli eccessi cattolici, non faccio nome perché sono un gentiluomo, ai quali una volta ho detto, qualcuno ha letto la lettera di Giacomo, tutti hanno fatto così. Vangelo bisogna leggerlo, prima di tutto perché è una lettura straordinaria, e poi bisogna leggerlo. Una volta ho detto al ministro Lupi, gli ho detto, avete fatto una legge che respinge i poveri cristi che vengono alle nostre frontiere e se non mi sbaglio ti dichiari cattolico. Mica ha letto San Paolo quella frase che mette in bocca a Gesù, ciò che fai allo straniero lo fai a me. Guarda Lupi che stai piantando i chiodi nella croce di Cristo. Ciò che fai allo straniero lo fai a me. Non è che puoi equivocare, sine glossa. Non c'è equivoco, Il divino è nello straniero. Il gallo lo sapeva direttamente, perché era un vero cristiano, un vero cattolico. La parola cattolico, avete mai pensato quale sia la sua etimologia? E discutevamo spesso con Andrea. La parola cattolico viene da kataolos, cioè è l'ecumenismo universalista, kataolos, dal greco viene, e la parola significa verso tutti, occhio, non sopra tutti. È il movimento ad andare verso gli altri, ad accogliere. Mai una sola volta, io non potrò dimenticarlo, campassi un miliardo di anni, mi toccasse campare un miliardo di anni, che non una sola volta, non una sola frazione di secondo, il gallo in qualche misura anche più lontana abbia tentato di cooptarmi o di egemonizzarmi. Il rispetto che lui aveva per l'altro essere umano, la capacità di accoglierlo per quello che era, che fosse tossico, che fosse travestito, che fosse transessuale, transgender, qualsiasi cosa, ladro, ruffiano, era totale, assoluta, non c'era in lui un'ombra di moralismo. Non c'era. E allora tu ti trovi nelle condizioni di quel famoso filosofo greco Diogene che andava con lanternino a cercare l'uomo. E io, come credo molti di voi forse l'hanno fatto, io quando ho incontrato il gallo ho mollato il lanternino. Quando incontri il gallo, che cosa hai bisogno di altro? Io devo, sapete, l'esistenza in vita del gallo era la mia speranza. Se la nostra umanità ha partorito un essere umano del genere, per noi c'è speranza, c'è una speranza fortissima, perché un solo essere umano come lui era capace di illuminare piazze, città, vicoli, eccetera. Come? Nel modo più semplice, più disarmato. E poi gli piaceva fumare, gli piaceva bere, gli piaceva baccagliare, cioè un uomo vero, no? In carne ed ossa, aveva la capacità di capire. Lui era un sacerdote e lo era fino in fondo, ma quando a un certo punto si trova davanti, non so quale dei suoi cardinali, non so fosse Bagnasco, a un certo punto, con tutto sto problema dei giovani e con tutto sto problema del sesso di qui e di lì, e tu vai a vedere il meeting dei Papa Boys a Roma, 2 milioni di giovani, scusatemi signori, siamo in una chiesa, passatemi questa cosa, non c'è nessuna intenzione provocatoria, ma quando hanno tirato su le tende c'erano più preservativi che fili d'erba. E allora il gallo ha detto al cardinale: evidenza, i giovani scopano. Come dire, noi dobbiamo essere con questi ragazzi. Sono fatti di carne ed ossa, sono fatti di pulsioni reali. La bellezza della vera fede è partire a cercare, diciamo, una sorta di redenzione, ma a partire dalla tua natura di uomo. Io ho un amico rabbino. Il nostro rabbino è un rabbino, dovrebbe avere senso, perché i rabbini si sposano. Questo mio amico rabbino ha avuto 17 figli con la stessa moglie. Voi capirete che io
conosco. Scusate. Questo mio amico rabbino ortodosso, ecco, la barba, cioè, ha avuto 17 figli con la stessa moglie. Ci possiamo dare che il sesso, conosca il sesso, se non altro 17 volte, ma lui molto di più, perché nell'ebraismo fare l'amore è un precetto della Torah, è un precetto santo. Non fare figli, quello è un altro precetto. L'ebreo super ortodosso, con la propria consorte, il proprio consorte, fare l'amore il venerdì sera quando arriva la Santa del Santo è precetto, fare l'amore, lo ripeto. E dirò di più, la donna è la più tutelata nella relazione sessuale di coppia, perché l'uomo non può chiedere alla moglie, la moglie ha il diritto di chiedere al marito di fare il suo dovere. L'uomo può vagamente allungare, per non essere violento e brutale. Allora questo mio amico un giorno mi ha detto una cosa rivelatrice e mi ha detto, è un rabbino molto buffo, io lo imito nei miei spettacoli perché viene dall'est Europa, passato per il Canada, personaggio veramente strano, e mi dice: Ciccio, ma se il buon Dio non voleva avere problemi, faceva solo angeli, non faceva gli uomini. Il buon Dio ha fatto gli esseri umani, ammesso che li abbia fatti lui, fatti. Entro dentro questa dimensione, ha fatto degli uomini con tutte le loro fragilità e le loro debolezze. Il suo partner non sono gli angeli, il partner del buon Dio, perché il buon Dio non vuole sudditi, vuole soci. Il buon Dio non vuole sudditi abbecconati, vuole soci consapevoli, perché il buon Dio già dal primo uomo, il santo benedetto, ad Adamo, non gli dice adesso ti do le istruzioni e tu ubbidisci, ma manco per niente, dice ad Adamo vieni qui che devi nominare il mondo, chi dà nome alle cose è come se le creasse, dà loro l'identità, e il santo benedetto sceglie l'uomo per fare questo, è suo socio. Nella lettura dell'Antico Testamento, come lo chiamate voi, e Torah, come lo chiamiamo noi, insegnamento, la relazione fra l'umano e il divino si fonda su due patti. Il patto lo fai con uno che ha la tua stessa dignità, se no è diktat, ma in ebraico la parola è berit, patto. Allora, sono due i patti, quello stipulato con Noè dopo il diluvio. Il Padre Eterno si impegna a non mandare più diluvi dopo di quello. Questa è una delle regole del patto. Io lo so perché, permettetemi la presunzione, il Padre Eterno ha constatato la tragica inutilità del primo, vedete. Non è che lo considerate quel diluvio universale. Ma comunque gli dice non ne vedrai più. E poi stabilisce il suo patto, e attenti, leggete, io stabilisco il mio patto con tutte le creature viventi, cioè quelli con gli uomini, con le piante, con gli animali, il patto del divino. Le creature viventi sono parte di un progetto. Ora, com'è possibile che il gallo escludesse da questo orizzonte creature che abbiano un orientamento sessuale, che ne abbiano un altro, che vivano in un modo, che vivano in quell'altro? Non si può. Io lo so che nei grandi libri ci sono molte cose in contraddizione fra di loro, perché la vita è scabrosa. Nel Deuteronomio c'è un capitolo, c'è un precetto molto, secondo me, chiaro ed esplicito. Il Santo Benedetto dice agli uomini: ho posto davanti a voi la vita e la benedizione, la morte e la maledizione, ma voi sceglierete la vita. Cioè, noi abbiamo di fronte la scelta, il bene, il male, la maledizione, ci tocca di impegnarci per prendere in boccare un orientamento. E per questo ci è stato dato il supercomandamento che deve orientare, il famoso comandamento dell'amore. Avete notato, e questo il gallo lo sapeva, è stato un altro delle nostre argomenti di conversazione. Il comandamento dell'amore dice: Ve'aftale reacha kamocha, e amerai per il prossimo tuo come te stesso. Il prossimo non è indicato, come credono alcuni furbi anche nell'ebraismo. Prossimo vuol dire, ma sì, ma indica quello del mio paese, il mio vicino. No, perché la parola non è karof, che vuol dire vicino contiguo, ma è la parola Ea, che indica colui che ti viene di fronte, il volto dell'altro. Non è colui che ti è contiguo. E in particolare lo straniero, perché il comandamento dell'amore ha il suo corollario nel comandamento dell'amore per lo straniero. L'amore per lo straniero è il comandamento più ripetuto in tutto l'Antico Testamento. Lo straniero che abita presso di te come il tuo compatriota, non lo molestare. Amerai lo straniero come te stesso. Ricordati che fosse straniero in terra d'Egitto, io sono il Signore. Inequivoco. Quindi è proprio l'altro. Ma notate una cosa. Non dice amerai il prossimo tuo bianco. Né maschio, né femmina, né donna, né buono, né carino, solamente era il volto che ti viene incontro, tu lo devi amare perché quello ti dà l'identità di essere umano. Non c'è connotazione, quindi non dice neanche eterosessuale, non dice proprio niente. È l'eterosessuale. l'essere vivente che ti viene incontro e paradossalmente, guardate, non dice neanche uomo, creatura umana. Forse noi saremmo anche tenuti nella radicalità ad amare gli animali che ci vengono incontro per collaborare, per far parte del nostro stesso mondo. Ma questo è una mia particolare predilezione. Ora, ecco perché il gallo andava incontro a tutti, ma è quello che ci dice la scrittura, è quello che nel discorso della montagna ci dice Gesù quando dice: Dio fa piovere sui buoni e sui malvagi. La benedizione è per tutti, poi c'è la giustizia da fare, ma la benedizione sugli esseri umani è per tutti, non è distinta neanche sul piano morale. E poi un dovere fondamentale che secondo me è una conseguenza del comandamento dell'amore, e non è che Don Andrea Gallo se lo sia andato a trovare nel manuale del guerrigliero guevarista. Io vorrei leggervi vorrei leggervi Isaia, il profeta più vicino forse al mondo cristiano, cioè il vero profeta di ponte fra i cristiani e gli ebrei. E Gallo è come se l'avesse iscritto nelle proprie fibre. E guardate la chiarezza con cui il profeta ci parla. Tenete conto che il profeta nel mondo ebraico non era quello che prediceva il futuro. I nostri maestri dicono: se un profeta predice il futuro è un falso profeta, se ci azzecca è il più falso di tutti, è un negromante. Il profeta era la voce di Dio, la voce di quel divino che veniva sepolto sotto le norme, sotto i falsi riti, e riemergeva con la forza tremenda, inequivoca, per ricordare qual è lo scopo principale. Ecco perché il Gallo, io ho intitolato il mio saggetto di prefazione a uno dei suoi libri, Profeta dei nostri tempi. Non l'ho fatto per fare una buttata seduttiva, fa fico la parola profeta, no, è molto chiaro. Il profeta è il tramite della voce di Dio. E questo leggiamo in Isaia, capitolo primo, Isaia 1, versetti 11-17. È la voce di Dio che parla attraverso il profeta. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso dei gioventi. Il sangue di tori, di capri, di agnelli io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei luoghi? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. Noviluni, sabati, assemblee sacre, io non sopporto delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io le detesto. Sono un peso per me, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue, lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista, cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ora, che cos'è il bene per il Padre Eterno? Poche espressioni chiare, inequivocabili. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Questo si chiama giustizia sociale. Il grande profeta Isaia ci dice: al Padre Eterno della vostra religione di meno non gliene può fregare. Il Padre Eterno vi chiede di compiere la giustizia sociale. Se i vostri riti servono ad aggirare la giustizia sociale, Se le preghiere sono questo, grazie non mi interessa. Io voglio la giustizia sociale. Il Gallo incarnava in tutta la sua vita queste parole. Salì in montagna per soccorrere l'oppresso. Si fece prete cattolico per essere vicino all'orfano, alla vedova, che indicano le categorie sociali fragili. Cioè era un cristiano, un monoteista, un cattolico. Stava vicino agli ultimi, perché questo era il comandamento. Ma il magistero cristiano, a differenza di quello che piacerebbe a molti, non è stare vicino agli ultimi perché rimangano gli ultimi, ma per sollevarli, non per mantenere operante la schifosa ingiustizia e la discriminazione di classe. Monsignor Romero, che si fece uccidere per questo, e non era uno di sinistra Monsignor Romero. Monsignor Romero era un uomo piuttosto orientato al conservatorismo, ma diceva questa cosa meravigliosa: ma che strano, quando do da mangiare ai poveri mi chiamano santo, quando combatto la povertà mi chiamano comunista. E Romero non era di sinistra, non lo era mai stato, ma soccorrere l'oppresso, combattere l'oppressione, combattere lo sfruttamento, la violenza della fame, era il suo dovere di cristiano. Il Gallo era tutto questo. Mai l'ho visto incarnato né in un rabbino, né in un imam, né in un altro prete, né in un vescovo, tanta sintesi di monoteismo ebraico e di magistero cristiano cattolico. Non ho mai visto nulla di simile, era per me stupefacente. È stato mio fratello, mio padre, mio maestro. Non potevo mai, quando il Gallo mi chiamava, io accorrevo sempre perché sapevo che avevo da imparare, mi abbeveravo della sua energia, della sua certezza, di non essere mai, poi mai con tristezza, sempre con un'allegria, una gioia, una vita, un divertimento. La prima cosa, arrivavo a Genova, vieni, vieni che mangiamo la lanterna, e si andava al ristorante con cui lui non dava da mangiare ai poveracci perché rimanessero poveracci, ma aveva preso tossici, disperati, e gli aveva dato un mestiere, un lavoro e la dignità. Perché questo è il messianesimo, ci dice un grande maestro dell'ebraismo, che tu, che chi avvicina il Messia, il ritorno per voi o la venuta per gli ebrei che ci credono, io sono come Kafka, sapete cosa diceva Kafka? Il Messia degli ebrei c'è, si è messo anche in cammino. Vi domandate se arriverà? Sì, arriverà, però arriverà solo il giorno dopo la sua venuta. Tocca a noi farlo il messianesimo, e forse allora il Messia ci verrà a fare visita, perché saremmo stati degni della sua visita. Ma allora, ecco, io vedevo nel Gallo incarnarsi questa, e con questa appunto allegria, con questa, ecco, allora lui aveva fatto questo, aveva creato le premesse del messianesimo. Perché Rabbi Shmuel 2000 anni fa diceva a un ebreo, dice, cosa possiamo fare per far venire il Messia? E allora Rabbi Shmuel rispondeva tzedakah. In ebraico tzedakah vuol dire carità, ma è diverso dalla caritas cristiana, perché tzedakah contiene in sé la radice della parola tzedek, che vuol dire giustizia. E allora Rabbi Shmuel diceva, la tzedakah, la carità, è una scala d'oro, con 8 gradini. Il primo gradino lo sale chi dà con la mano ma non col cuore. Secondo gradino lo sale chi dà con la mano e col cuore. Il terzo gradino lo sale chi dà con la mano e col cuore, ma lui sa chi dà, ma chi riceve non sa da chi viene. E via dicendo, no? Gli atti sempre più nobili della generosità. Ma Rabbi Shmuel concludeva dicendo, ma l'ultimo gradino, quello che fa manifestare il Messia, lo sale chi diffonde lavoro e conoscenza, perché non ci sia più bisogno di carità. Il massimo livello di carità è quella di non renderla più necessaria, perché ciascuno ha la dignità di avere ciò che gli serve. E il Gallo era questo. Ecco perché apriva attività, cercava di costruire cooperative, cose, far lavorare. E tutto questo, questo solo uomo incarnava, io lo dicevo, il Gallo era un giusto. C'è una tradizione ebraica cabalistica che dice che il mondo si sostiene, continua a stare in piedi, grazie alla presenza di 36 giusti. Si chiamano per questo Lamed Vavnik. Lamed Vav sono due lettere che indicano il numero 36. Lamed Vavnik, 36. Non si sa chi siano. Potrebbe essere il bottegaio di fianco, potrebbe essere un ingegnere, potrebbe essere un barbone, non si sa chi sia. Io sono certo che uno della nostra generazione è stato Andrea Gallo. Lui era un giusto, lui era l'uomo per cui se questo mondo venisse giudicato per le sue brutture, per i liquami tossici seppelliti dalla camorra, per i bambini che muoiono di fame, ogni 4 secondi muore un bambino, per la rapinosità, l'avidità dei signori del danaro, perché si potrebbe risolvere il problema della fame schioccando le dita, basterebbe ridurre del 3-4% l'investimento sulle armi, quei soldi trasformerebbero la terra in un Eden. Muoiono perché noi li uccidiamo. Ebbene, tutto questo, se un giorno venisse il famoso Padre Eterno, dell'esistenza del quale io dubito, ma insomma, se lui venisse a chiederci giudizio e noi fossimo di fronte a un suo ripensamento e detto adesso vi mando il diluvio universale che vi farà fuori una volta per sempre, uno di noi basterebbe che dicesse ma abbiamo avuto il gallo, basterebbe questo a far recedere il Padre Eterno dal suo proposito, perché noi abbiamo avuto il gallo, noi abbiamo avuto un uomo così che ha saputo esprimersi in questo modo formidabile. Io due giusti ho conosciuto e nessuno di loro era ebreo. L'altro giusto che ho conosciuto è stata Teresa Strada, la presidentessa di Emergency, con la grazia, la semplicità di una donna che appariva non volere contare nulla. Lei ha contribuito a salvare milioni e milioni e migliaia e milioni di vite umane, di bambini, restituire vita. Allora ecco, il gallo era tutto questo e sapeva una cosa pazzesca, che lui sapeva coniugare la preghiera con il magistero della lotta per la giustizia sociale, ma le due cose non erano una contro l'altra o una per parare l'altra, si sinergizzavano, pregato anch'io col gallo. Una volta arrivo in chiesa, perché ci doveva vedere per andare a mangiare, e stavano finendo la messa, erano lì che si tenevano in cerchio, e dovevano dire il Padre Nostro. E allora il gallo mi vede con la coda dell'occhio e dice amore, vieni qua con noi, questa qui va bene anche per te. Sì, perché il Padre Nostro è una preghiera ebraica. È una preghiera ebraica che San Paolo ha portato al mondo cristiano. La preghiera è Avinu Malkeinu, Padre Nostro, Re Nostro. È una liturgia bellissima, che ha un esito, com'è che fa? Avinu Malkeinu Choneinu Vaneinu, Avinu Malkeinu Choneinu Vaneinu, Kien Baru Masim Aseimaro Tzedaka Vachesed Aseimaro Tzedaka Vachesed Veoshienu. Noi non abbiamo meriti, ma trattaci con grazia e carità, rimettici i nostri peccati, la preghiera, Padre Nostro. Ebbene, allora io sono andato dentro il cerchio e dentro il cerchio abbiamo pregato il Padre Nostro e io mi sono sentito perfettamente a mio agio, perché il gallo era da questo punto di vista, non so come dire, incontestabile, inconfutabile. Ecco, per me Andrea Gallo è stato tutto questo. Per me Andrea Gallo è oramai una presenza che risuonerà nella mia vita per sempre, perché chi ti ha lasciato così tanto della sua energia, del suo magistero, della sua bontà, della sua amicizia, non se ne può andare. Io mi ritrovo a parlare del Gallo ogni 2 per 3. ogni due per tre, quasi ogni giorno parlo del cane. Dico magari alla moglie, ma ti ricordi Andrea? Lui adorava mia moglie Elisa, non chiedeva veramente niente, non chiedeva titoli, non chiedeva meriti, non chiedeva che se uno fosse militante o militante. La prima cosa era abbracciarlo, guardarlo negli occhi, esprimergli questa relazione. Allora voi capite, io mi sono permesso di scrivere una lettera al Papa per chiedere di fare santo il gallo. Sì, è davvero? Ho scritto, non ho avuto ancora risposta, ma non devolvo, perché insomma ho buoni addentellati in Vaticano, prima o poi spero di riuscire a parlare. Chiedere di fare santo il gallo sarebbe un grande passo. Io ho molta simpatia per Papa Bergoglio, molta. Gli ho mandato a dire da un mio amico giornalista Raffaele Luisi, che è un grande vaticanista, che è sempre di casa e che incontra il Papa almeno ogni 10-15 giorni. Allora gli ho detto, dimmi che c'è un ebreo agnostico, un santo in banco, che ha molti pregiudizi nei suoi confronti. Dico, ma tanti, eh? Ricordati di dirgli però che sono tutti positivi. Io ho pregiudizi positivi. Papa Bergoglio è arrivato con una benedizione. A me la sensazione mi dà che me l'abbia mandato il gallo. Come a dirmi, Moni, non ti preoccupare, non ti lascio solo. Adesso arriva il nostro Papa, vedrai. Papa Bergoglio è stato, al suo arrivo, accusato di cose molto pesanti, cioè di essere stato indifferente quando c'è stata la dittatura argentina e la guerra sussia, come si chiama la guerra sporca. Bene, io ho presentato un libro su Papa Bergoglio con le testimonianze di tutti quelli che lui ha salvato dalla dittatura. E vi posso dire, credo per conforto di tutti, perché non è solo una questione di cristiani cattolici, simbolicamente la figura del Papa è importante per molte altre cose, che Papa Bergoglio non solo ha operato contro la dittatura, ma ha operato come un comandante partigiano, perché Papa Bergoglio ha trasportato persone per salvarle quando era provinciale dei gesuiti nel baule della sua macchina. Ha organizzato una rete clandestina per la salvezza dei ricercati. Ma ha organizzato significa che alcuni li trasportava lui personalmente. C'è questo libro con le testimonianze non della Chiesa Cattolica, ma di sindacalisti di sinistra, di comunisti, di vari, addirittura una giudice, una giovane, bella donna, che la stavano cercando per portarla in quella famigerata scuola della Marina, la ESMA, è quella della Marina, dove torturavano, quel posto, luogo famigerato, ed era una bella donna, una giovane giudice, molto bella, e Bergoglio la trasportò per salvarla attraverso Buenos Aires, nel baule della sua macchina. Ora immaginatevi se avessero preso il generale, il provinciale dei gesuiti, a trasportare una giovane bella donna ricercata dalla polizia. Significava per lui aver finito la sua vita. Quindi, con grande conforto, vi dico che questo libro porta testimonianze cogenti, tra le quali la prima è quella di Pérez de Esquivel, uno dei grandi dissidenti della dittatura, premio Nobel per la pace, e che è stato torturato per un anno intero dentro quei luoghi famigerati. Allora, il gallo mi sembra che quando io dico tendiamo le orecchie quando sentiamo cantare un gallo, perché è il nostro gallo, il gallo ha già cantato una volta e quando il canto è salito alto, un uomo vestito di bianco si è affacciato da una piazza di una nostra bella città dicendo una cosa sconvolgente. Buonasera, vi ringrazio. Gracias. cosa che lo ricordo, siete molto generosi, grazie.
Monio Vadia ci regala ancora un po' del suo tempo questa sera, no? Ne approfittiamo perché non so se ci sarà magari un'altra occasione,
magari sì,
noi lo prenotiamo già per la prossima volta. Chi volesse comunque intervenire facendo domande, considerazioni, ecco, creiamo un po' di dibattito.
Io vorrei dire una cosa, lo dico sempre, soprattutto agli studenti nelle scuole, non sentitevi obbligati, perché io lo so, dopo qualcuno si sente imbarazzato, soprattutto gli studenti, perché gli insegnanti fanno così, non so se siete insegnanti, ma gli insegnanti fanno così. Allora ragazzi, se qualcuno ha qualche domanda da fare, ma il tono è sotto questo, non fatemi fare figuracce. E lo studente invece è terrorizzato. E io sono diventato telepatico con gli studenti. Se tu incroci lo sguardo di uno studente, perché devi guardare, non è che puoi. Io sento il loro pensiero. Se io incrocio lo sguardo, sento subito che il pensiero dice: siamo in metà di mille, proprio io. Allora non sentitevi obbligati. Siamo qui in allegria, se avete piacere di dire qualcosa, se avete qualcosa nell'animo, nel cuore, ma senza sentire che ci sentiamo l'obbligo. Io mi fermo ancora molto volentieri con voi, mi avete regalato una bellissima serata, voi credete che io sia venuto qui per voi, voi siete venuti qui per me e io mi sono peccato un sacco di energia.
Grazie.
Faccio da buon ebreo, faccio sempre a fare. Vi racconto una storiella molto carina. Fuori da una chiesa ci sono due vendicanti seduti e uno dei mendicanti è cencioso, sudicio, la barba attorcigliata, i cernecchi rituali, una stella di Davide enorme, anche lui tutto impantanato, veramente sembra uscito da un cubo di spazzatura questo mendicante, questa barba, tipo lo zucchetto calcato sulla testa, e c'è il cappello. L'altro mendicante invece è rasato, è povero ma dignitoso, un uomo di buon cuore gli ha regalato un abito molto vecchio, ma però che è integro, un po' liso, e lui ha questa faccina per bene, porta un crocefisso. Siamo attualmente in tempi passati, in tempi diversi dai nostri, e allora ci sono questi due mendicanti e alla fine della funzione della chiesa i congreganti, insomma le persone che hanno pregato, escono, guardano i due mendicanti, vedono questo sudicissimo ebreo, lo guardano con una specie di schifo, e mettono un sacco di soldi nel cappello floscio del mendicante col crocefisso, rasato e fresco, con l'aria riduttosa. Molti di più di quanti ne avrebbero messo se fosse stato da solo, secondo me, a fare dispetto al mare. Il buon prete guarda questa scena e vede il cappello del mendicante col crocefisso, rasato, cioè, si è riempito di un cumulo di danari. Il cappello del cencioso ebreo con la stella di Davide, con la barba un po', è totalmente vuoto, neanche una moneta di rame. Siccome un buon uomo si avvicina ai due mendicanti e dice: ho visto, ho assistito, sì, è una cosa che mi ha fatto male, bisognerebbe discriminare gli uomini che chiedono, devono ricevere. E però rivolto al mendicante ebreo con la grande stella di Davide, però figliuolo, anche tu, ma cosa ti è venuto in mente? Abbiamo 5 o 6 sinagoghe nella città, e sono frequentate anche da gente che sta bene, ma perché non vai a mendicare davanti a una sinagoga, ma proprio davanti a una chiesa? E il mendicante, tutto cencioso,
pensoso ciondola, come dire, effettivamente il buon prete così, però sta lì così e scuote la testa. Ma appena il prete se n'è andato, che non possa più sentire, il mendicante cencioso, pulcioso, super ebreo, si volge all'altro e dice: Abramino, hai sentito? Un prete viene a darci lezione di marketing. Se c'è una domanda, prego.
Non sono un professore e tantomeno uno studente, quindi non ho paura di fare brutta figura.
Fare brutta figura è bellissimo.
No, ti chiedo solo questo, fammi capire quanto sei rimasto ancora ebreo e quanto sei diventato cristiano o quanto sei diventato un gallo.
Allora, ti ringrazio della tua domanda e ti dico una cosa. Nel 1900, intorno al 1962-1963, quando c'è stato il Concilio Vaticano II, è uscito il grande documento conciliare, il Nostra Aetate, no? Per la verità è uscito un po' dopo, forse 68, giù di lì. Grande documento che, in cui viene fatta dalla Chiesa Cattolica, ad eternum, parliamo di noi di questa affermazione, Gesù è ebreo e lo è per sempre. Bene, posso dirti, noi lo sapevamo già. Questa è la mia risposta. Non ho problemi. Io sono ebreo e ho una relazione molto serena con la tradizione cristiana che ha dato il suo immenso contributo alla trasformazione del mondo. Ma io ti posso dire anche un'altra cosa. Uno dei più grandi rabbini ebrei del Novecento si chiamava Leon Ashkenazi. Era un rabbino ebreo marocchino, soprannominato dai suoi allievi col buffo nome di Manitou, perché aveva un aspetto di capo pelle rossa. Ebbene, Manitou diceva, siccome lui era marocchino, questo lo diceva dell'Islam, diceva questo: un buon ebreo assomiglia come una goccia d'acqua a un buon musulmano. Io posso dire, un buon cristiano assomiglia come una goccia d'acqua a un buon ebreo. E faccio una chiosa, anche un cattivo cristiano assomiglia a una goccia d'acqua a un buon ebreo. Cioè, sai, il problema se lo risolve il Corano con uno dei suoi versetti più belli. Il Corano dice: se Allah, il clemente, avesse voluto fare di tutta l'umanità una sola umma, la umma è la comunità di fede, se avesse voluto fare di tutti gli uomini una sola umma, l'avrebbe fatto lui, sottinteso, non l'ha fatto. Prosegue il versetto dicendo: a ciascuno di voi Allah ha dato una regola e una via. Gareggiate nelle opere di bene. Un giorno tornerete ad Allah e lui vi spiegherà perché vi ha fatti diversi. Ma il merito è l'opera di bene, non la fede che ha. E lì siamo tutti in perfetta sintesi. Infatti io lo ripeto, quando mi invitano nelle chiese vado molto volentieri, perché laddove non mi viene imposto una cosa, sono libero nel mio linguaggio. Don Giuliano Zatterino, un altro sacerdote sovversivo come questo qui che avete voi, scusa Mario, ma ecco, Don Giuliano Zatterino mi telefonava ogni tanto, io non resistevo mai ai suoi inviti, a Pezzolio, un buco così, a provincia di Rovigo, mi diceva: Moni, vieni qui a parlare. Dico: va bene Giuliano, lo sai che non ti dico di no. Vieni anche padre Poleto dei Combognani. Ora, i Combognani, cioè al confronto un ebreo di non grande simpatia per il cristianesimo, non è niente a confronto di un comboniano. Non so se io ho sentito dei bei Combognani delle cose che io non oso neanche pensare. Don Poleto diceva delle cose del tipo: ma io mi sforzo di essere un buon cristiano ogni giorno che viene sulla terra. Cattolico non ne ho bisogno, quattro regolette.
I vescovi gli dai 4 soldi e dicono quello che vuoi. Questo Don Poletto, no Mario Vaglia. Naturalmente non lo riferite fuori da qui, che non voglio piangere. Allora, Don Giuliano mi diceva questo, e gli dicevo, che cos'è il merito? Ho intitolato la serata Aspettando il Messia. E gli ho detto, ma lo sai che io sono ebreo e agnostico? Non ci credo al Messia. E allora, qual è il problema? Tu dici quello che vuoi. Allora, lui trovava dei pretesti ai quali era affezionato, ma io non ero vincolato a stare... E io devo dirlo, lo devo dire con tutto il cuore, sono stato invitato in un numero immenso di chiese in questi ultimi anni, soprattutto da che Papa Wojtyła è andato nella sinagoga di Roma, c'è stato questi gesti simbolici. Io ho sempre trovato rispetto, accoglienza, qualche volta divergenze, ma sempre con la civiltà del confronto. Io ho tre punti di riferimento alla mia vita. Come essere umano, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Come cittadino italiano, la Costituzione Repubblicana. Come, diciamo, essere spirituale, l'etica monoteista, in cui secondo me c'è anche l'ateismo, ma questo ve lo racconterò un'altra volta. Grazie per la domanda, sei stato molto generoso.
Santo di Gallo, ma di fare il possibile per dedicargli almeno un omelino.
Sì, è vero. Sì, ho detto che il senso era, se proprio non si può fare santo, almeno dedicargli un omelino pubblica. Sapete, nella relazione, diciamo, di vicinanza, conflittualità tra il mondo cristiano, il mondo cattolico, il mondo ebraico, c'è sempre stato il sogno di un certo ebreo, diceva sempre, io vorrei una volta che il Papa mi concedesse di affacciarmi con lui dal balcone di Piazza San Pietro. E tutti i suoi amici, ma che ti frega, ma perché? Ve lo dico io perché, voi non avete capito. Perché quando mi affaccio io al balcone, tutti chiederanno, ma chi è quello lì? E molti risponderanno, quello vestito di bianco non lo so, l'altro è Abramino Levi. Vorrei anch'io un giorno, quello di bianco no, quell'altro è Monio Vaglia. Mi piacerebbe dire, ho una cosa da dire, Gallo santo subito, basta. No, io spero che ci sia, non se ne può più di violenza, di morte, di cattiveria, di ferocia, di discriminazione. Io per esempio sono molto impegnato, è un'altra cosa che ho chiesto Mario a Bergoglio, questo l'ho chiesto tramite il mio amico Raffaele Luise, gli ho detto digli di fare un'omelia in difesa dei Rom. Non è più possibile che ci sia tanta cattiveria, non è più possibile che ci sia tanta discriminazione. Io non posso più, io ho molti amici rom, e è una maledetta questione che si avvita nell'odio e bisogna uscirne per noi. Vedete, se voi andate negli Stati Uniti o in Canada, non conoscerete la questione rom, perché i rom che sono immigrati lì sono imprenditori, proprietari di empori. È una questione che abbiamo qui in una parte d'Europa con questa ossessione assurda. Io la collaboro con un musicista che si chiama Jovica Jovic, abbiamo scritto un libro a quattro mani, Marco Rovelli, un giovane filosofo e artista, e io su di lui. Jovica in Jugoslavia è nato in una famiglia rom poverissima, è nato in una foresta, la mamma ha reciso il cordone ombelicale con un ramo. Figuratevi in che condizioni è nato, lavato con l'acqua gelida di un fiume. Questa è stata la sua nascita.
e poi la vita difficile subito nel dopoguerra, la miseria che c'era nella Jugoslavia. Devi immaginare, ero a Ionica, nel giro di qualche anno, perché tutto ha fatto, è stato nell'esercito, ha fatto il soldato dell'armata popolare jugoslava. Finito quello, ha cominciato, lui era un grande musicista, ha fatto, era proprio una star, ma a un certo punto, raccontandomi la sua vita che noi abbiamo ritrascritto, mi ha detto, ma sono stato un imprenditore, io ho avuto un ristorante, discoteca, pizzeria, con 2500 posti, cioè questa cosa, questa immagine che noi siamo necessariamente, cioè è un'immagine veramente, è ovvio. Guardate, io ho letto recentemente un grande libro che mi permetto di consigliare a tutti. Si intitola Roma, un popolo di genti libere. L'ha scritto il mio amico Santino Spinelli, professore di cultura romani all'Università di Teramo. Santino Spinelli è un rom abruzzese, professore universitario. Santino Spinelli e la sua famiglia vivono in Italia da 400 anni. Il 67% dei Rom in Italia sono cittadini italiani, alcuni da molte generazioni. Santino è professore universitario. Lui ha scritto questo libro. Vi prego, procuratevelo, leggetelo, quello che ha passato questa gente. Nei più atroci incubi che voi possiate avere, non ve lo immaginate nemmeno di lontano. Io, essendo ebreo, mi sono molto occupato di questo, però io non immaginavo cosa ha sofferto questa gente, al di là di ogni più fervida fantasia, l'orrore a cui sono stati sottoposti. E non, se leggete questo libro rimarrete pietrificati, come è possibile? E quel miracolo dei miracoli, non hanno fatto mai la guerra a nessuno. Non hanno mai fatto una guerra. Hanno subito l'ultima guerra in Jugoslavia, con delle atrocità inenarrabili, perché non volevano fare quella guerra. Non avevano ragione di ammazzare croati, serbi. Loro c'erano rom croati, rom serbi, rom bosniaci. Ma non era per paura, non era per vigliaccheria, perché sono stati tra i più valorosi combattenti dell'armata di liberazione jugoslava con Tito. Allora, questa gente che non viene capita, nessuno li conosce, nessuno li ha frequentati, perché tu non puoi conoscere una gente se non spezzi il pane, non ascolti le storie, delle cose inenarrabili che hanno passato. Io adesso combatto molto perché i pregiudizi sono forti. E poi, il mio amico Ionica dice, in modo molto disarmante, e perdonatemi un piccolo pezzettino di torpio, dice, ma porca miseria, sempre mi dicono zingaro di me, zingaro l'altro, ma non sono io che ho portato la mafia in Italia, non ho portato io la Camorra, non ho io portato Sacra Corona, ma sentite, agitiamo per delinquente noi che siamo campioni di delinquenza mondiale. Ma non si fa, è come se io dicessi mettiamo il filo spinato attorno a Napoli perché i miei amici napoletani mi dicono Moni non girare con l'orologio, sei un orologio d'oro, a mia moglie non togliti gli orecchini, e questo vuol dire che dobbiamo circondare Napoli con il filo spinato. Ci sono i marivoli, ci sono, per forza c'è una storia, una città difficile, una cosa. Se voi leggeste questa storia dei Romi non avreste più cuore di dire una sola parola, perché quello che hanno subito e al di là delle due generazioni, poi intendete, però non sono santi, sono uomini, ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ci sono i ladri, ci sono gli onesti, c'è di tutto, sono uomini come noi, e così è come è stata la storia degli ebrei che si sentivano dire delle cose. Però io veramente, questo è un appello che ho fatto adesso, al di là del gallo che per me è di un'importanza personale, ma ok, che questo Papa vedi la sua parola a dire basta. Cerchiamo una soluzione, cerchiamo dei modelli. Non sarà facile, ve lo dico. Io non voglio farlo facile, però io voglio far bene se impegno a far bene, se no, che cosa veniamo qui a incontrarci? E il gallo lo sapete, il gallo non raccontato un episodio, ve lo voglio raccontare. Una volta arriva un tossico disperato, arriva nello studiolo del Gambo, studiolo, bugigato, con una pistola. Dice: Gallo, dammi i soldi che mi devo fare. E il Gallo diceva: dai, ma va bene, non fare il cretino, no, no, io sono fuori. Questo sembrava assatanato. Da dietro le spalle di questo mi arriva un marocchino che dà un pugno sul braccio a questo qui, poi lo sbatte per terra e gli dice: non farlo più, perché prima c'è Allah, numero due Gallo. E il tossico aveva una pistola giocattolo, non aveva neanche una pistola vera. Allora noi dobbiamo diventare così, dobbiamo diventare come quel marocchino, dobbiamo guardare veramente nel viso degli altri e non con l'idea che se è buono lo prendiamo, se è cattivo lo buttiamo. Io sapete perché sono contrario alla pena di morte? Col Gallo dividevamo anche questa battaglia. Sapete perché? Io mi rendo conto, cerco di mettere nei panni di un genitore a cui hanno assassinato figli. E allora tu dici: ma il dolore di questo genitore è talmente immenso che forse la vendetta diventa una cosa che può placare. Ma c'è un problema. C'è un problema, e la ragione per cui il buon Dio non mette a morte Caino dopo che ha assassinato Abele. Anzi, dice: non alzate la mano su Caino, non ci provate, non si può. Perché? Perché la pena di morte chiude il discorso, è tutto finito. Il condannato a morte può dire a chi l'ha giudicato, e anche ai genitori: mettiamoti che ha assassinato, beh, adesso piantatela di rompermi le scatole, la fate finita, vi prendete la vita, cosa volete da me? Adesso è chiusa, siamo pari e patta. E no, e no. Non si può pareggiare il conto di una vita tolta. Noi dobbiamo lavorare perché chi ha ucciso risarcisca in sé ciò che ha tolto, altrimenti è chiusa. Altrimenti è chiusa. Quella vita di quel bambino, di quell'uomo, è andata per sempre dentro un pareggio dei conti. Ma non si può pareggiare vita e morte in questo modo. La vita deve rimanere. Deve rimanere aperta per poter trasformarsi. Del resto il senso della carcerazione è questo. Se non è per questo, allora noi entriamo in una vendetta sterile che non porta da nessuna parte. Non chiude niente, non chiude nessun conto e lascia il dolore operante. Perché una volta che poi l'uomo che ha ucciso è messo a morte, tuo figlio comunque non c'è. Questo non ti restituisce niente. Niente. Allora ecco, quando noi siamo tentati di esprimere un giudizio sui rom, quando noi vogliamo chiudere, è un errore chiudere. Bisogna lasciare aperta la porta, perché la vita continua. Non è facile, badate, a volte può essere dura, spietatamente dura, ma è il senso che vale la pena di ripercorrere. È un pochettino, ieri ho fatto un incontro sulla morte, sulla questione della morte, e noi non abbiamo un rapporto con la morte, per questo ci comportiamo nel modo folle in cui ci comportiamo. Ma sapete, la morte è una cosa che ogni essere umano avrebbe diritto di conquistarsi, perché è la conclusione della vita. Cioè tu arrivi al tempo debito nel modo giusto. Infatti noi, se sappiamo che è morto un uomo di 95 anni o di 100 anni, magari era carissimo, ci addolora, ma sappiamo che fa parte dell'economia della vita. Diventiamo pazzi di dolore se muore un bambino. Ma non ci chiediamo una cosa: il vero problema è che non solo è stato fatto un torto alla vita, ma è stato fatto un torto alla morte, perché la morte ha il diritto di essere costruita, vissuta e di diventare un valore della vita. Allora l'uomo che compie il suo circuito e arriva al suo tempo ha dato anche senso al morire. La morte improvvisa di un bambino toglie senso anche alla morte, non solo alla vita. Allora credo che dobbiamo cominciare a entrare un po' nella dimensione del paradosso, e per questo amavo tanto il Gallo, perché lui sapeva essere paradossale e per questo poteva essere irriverente senza offendere. Il Gallo non ti offendeva mai. Secondo me non offendeva neanche il cardinale Bagnasco, perché c'era sotto una bonomia. Ma vi rendete conto, quando lui faceva questa grande perorazione a favore dei preservativi per proteggere le povere vite dalle malattie come l'AIDS, che una volta Senor Dandini gli disse: va bene Gallo, ma con questa storia dei preservativi e come la mettiamo coi vescovi e coi cardinali? E lui disse: e bene, speriamo che se vanno a puttane se li portino. Cardinale Tettamanzi gli telefonò e lui gli disse: Eminenza, sono in piedi pronto per la reprimenda. Il cardinale Tettamanzi, che era un uomo illuminato, io ho un debito personale col cardinale Tettamanzi, un grande debito, e cardinale Tettamanzi dice: no Gallo, non ho telefonato per fare reprimende, sono molto curioso, volevo sapere com'era la storia di noi vescovi e noi cardinali quando andavamo. E il Gallo, mirabile, disse: Eminenza, l'hanno informata male, non ho detto quando, ho detto se. Capite? Cos'è la bonomia? Cos'è la differenza? Bene, c'è qualche altra riflessione, domanda? Se no io vado avanti, perché sono i tiroide iperfunzionali.
Volevo solo fare un intervento, ma breve, riguardo ai Rom. Riguardo ai Rom, noi nel 2009 in questa chiesa abbiamo invitato lo zingaro di Dio, Renato Rosso, che si occupa dei Rom in Bangladesh. Il giornale locale, non dico quale, no? Piccolo titolo, contrafiletto così: i nomadi in chiesa.
Mi sembra
un po' naturale, si stima, però nessuno l'ha capito, per cui quella sera lì era
una... Io ti voglio leggere un breve testo che ci fa capire qualcosa di molto profondo. Scusate che cerco di trovarlo. È veramente un testo fondamentale da conoscere, e lo trovate anche su internet. Se digitate le parole che adesso dico, voi troverete questo testo anche in rete. Ed è un testo per noi tutti dovremmo conoscere. Sono una quindicina di libri. Ah, scusate.
Tutti dovremmo conoscere questo testo, che è un testo di poche righe. Scusate, ma il mio iPad è supercarico. E vediamo un po' se lo becco qua. C'è di tutto. Aspettate che magari cambio l'impostazione, ma è veramente un testo, vi rubo pochi minuti per leggervelo, e però è veramente un testo folgorante, se lo trovo, ma dovrei trovarlo, perché eccolo qua. Eccolo, adesso si apre. Vogliamo fuori. Eccolo qua. Dunque, questo è il testo. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Se digitate questa parola vi viene fuori il testo. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e di alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10.
Tra loro parlano lingue non incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne, le nostre donne lievitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Allora, qui non si parla né dei marocchini, né degli albanesi, né dei rom, né dei rumeni. Questa è una relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso degli Stati Uniti d'America, è del 1912 e si parla degli italiani. Eravamo noi. E prosegue così, occhio, perché io quando leggo questo testo, che lo leggo in un mio spettacolo, e lo leggo nella parte nord del nostro paese, sento tante risatine, il pensiero è, tanto parlano dei taroni. Ma occhio, occhio, perché ce n'è di più, prosegue il documento. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendogna, ignoranti e stupidi, ma disposti più di altri a lavorare come bestie. Si adatta una mutazione che gli americani rifiutano, purché le famiglie rimangano unite, eccetera, eccetera. E la finale è la grande chicca, sembra scritta dal maestro Maroni oggi. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Solo che eravamo noi quelli che creavano insicurezza. Allora ecco che bisognerebbe essere un pochettino più, diciamo, aperti. E guardate, insisto, non la voglio far facile. Ci sono certe dinamiche relazionali, questioni culturali, però bisogna pur cominciare. Sentite, se io fossi andato negli Stati Uniti d'America, 50 anni fa, 40 anni fa ancora, e fossi andato a Dallas nel Texas, mi fossi messo su una cassetta della frutta come quegli oratori inglesi di Hyde Park e avessi gridato alla gente: fra 50 anni avrete un presidente afroamericano, anzi, di più, meticcio mezzo africano clandestino. Mi avrebbero preso, quelli del Ku Klux Klan mi avrebbero messo a testa in giù su una croce incendiata e mi avrebbero fatto la pelle. Sono passati 45 anni, ecco, il presidente afroamericano. Ma di più, prima di lui c'è stata un'altra politica di rilievo, Condoleezza Rice, che non solo era afroamericana, ma probabilmente nata in un ospedale discriminato. E lei, e questo è veramente il segno della trasformazione, si è permessa di essere una politica di primo rango di quelli che quando lei è nata la discriminavano, i repubblicani. Si è permessa il lusso, ma questa è la democrazia, di essere una reazionaria della più bella acqua. E allora, chi l'avrebbe detto prima? Chi l'avrebbe detto? La ruota gira, io lo so, forse non sarò più vivo, ma io vedrò un primo ministro rom nel nostro paese. Dall'aldilà, col gallo. E scusate, con la classe politica che abbiamo, di peggio non ci può succedere niente. Ecco. Grazie, che Dio vi benedica. Sì, e dopo.
Se posso ancora farti una domanda, Moni.
Tutto quello che vuoi.
Non vorrei né essere né provocatorio né polemico né nulla. Credo di sapere già come la pensi. Ho sentito tante belle parole appunto riguardo al pensiero del credente. Ebreo nei confronti del prossimo.
Sì, questo è quello che c'è nella Torah, non quello che fa l'ebreo.
Ecco. No, no, bene, appunto. Mi stavo chiedendo, e lo sto chiedendo quindi a un ebreo, la tua posizione nei confronti della politica di Israele, nei confronti della Palestina.
Io ti ringrazio in particolare per questa tua domanda, perché io per le mie posizioni, espresse pubblicamente, prima di tutto sull'Unità, su cui io scrivo ogni settimana, e in vari convegni, su riviste, io ricevo quasi tutte le settimane delle mail di questo tenore: rinnegato, nemico del popolo ebraico, traditore, sei come Eichmann. Questo perché io considero la politica del governo Netanyahu una ignobile politica di oppressione di un popolo, e io non accetterò mai questa cosa, mi ripugna, e faccio tutto quello che posso con gli strumenti democratici del pensiero per combattere questa cosa. E anche il millantato discorso della sicurezza è la sicurezza è un problema reale, ci sono stati più di 1000 morti in Israele, ma qui è usata solo strumentalmente, è uno strumento di oppressione, è una strumentalizzazione, perché puoi capire di tenere installazioni militari per proteggerti, ma le colonie, ci sono 500.000 colonie a macchia di leopardi. Ti devo dire una cosa però, e questo fa parte della risposta, che non trovo affatto provocatoria ma del tutto legittima. Prima di tutto io sono ebreo non israeliano, io non sono cittadino israeliano e non voglio esserlo, io sono un ebreo della diaspora. Come cittadino sono cittadino italiano, io sono già nato in Bulgaria italiano, posso dire, visto che ricorrerà nel 2014 l'anniversario della Grande Guerra, se vai al Re di Puglia e cerchi il nome Ovadia fra le tombe, troverai un Samuil Ovadia, mio zio, fratello maggiore di mio padre, che è venuto a combattere e a morire volontario per l'Italia. Quindi, come vedi, abbiamo titoli. Quindi io sono cittadino italiano, addoloratissimo ma cittadino italiano, e mi sento cittadino del mondo, cittadino europeo. Io odio il nazionalismo con tutte le mie forze, e la sola parola nazionalismo ebraico mi fa inorridire. Allora, però, questo ti devo dire, solo Adolf Hitler credeva che gli ebrei fossero diversi, gli ebrei sono esattamente come tutti gli altri, si trovano nella posizione di esercitare un fottuto nazionalismo con il loro governo e l'esercito, una società prevalentemente, un po' per paura, un po' per idee confuse, sta con questo governo, con la maggioranza, come in Italia un signore che si chiama Silvio Berlusconi ha fatto a chiedere a un paese pacifico, prospero, perché allora eravamo prospero prima della sua cura, ha fatto credere ai cittadini italiani che c'era il pericolo comunista, e ci sono un sacco di fessi che gli hanno creduto. Io lo vorrei vedere un comunista, uno solo, e forse il mio amico Vauro è rimasto, che è un grande comunista. Allora voglio dire, eppure quanti ci hanno creduto a ste balle? Allora figuratevi in Israele con delle guerre intorno, semplicemente sono uomini come tutti gli altri. L'eccellenza ebraica è stata dovuta alla condizione esistenziale, l'eccellenza ebraica è stata dovuta all'esilio, alla persecuzione e a essere minoranza colta, perché il dovere dell'ebreo di studiare non solo il sacerdote ma tutto il popolo, questa è l'eccellenza ebraica. Il resto, gli ebrei sono esattamente come tutti gli altri e lo stanno dimostrando in modo clamoroso, sono cittadini di uno Stato, esercitano il fanatismo nazionalista, non tutti naturalmente, perché in Israele ci sono anche i giornalisti di Haaretz, come Gidon Levi e Avi Rahas, che scrivono delle cose di una durezza. Gidon Levi ha scritto, i governi israeliani successivamente, con forse l'eccezione di Rabin e pochi altri, hanno praticato una politica di pulizia etnica. Questo lo leggi su un giornale israeliano, scritto da un israeliano, pubblicato da un editore israeliano, letto da un editore israeliano. Quindi, questa cosa, e ti dirò una cosa curiosa che ho scoperto recentemente, perché ho letto una citazione del Bormann Diktate. Il Bormann Diktate sono le memorie di Hitler nel bunker, dettate al suo grande gerarca Martin Bormann, che era suo segretario. Quando arriva agli ebrei, Hitler dice: quando usiamo la parola razza ebraica, sia chiaro che ci riferiamo a una convenzione linguistica. Punto. Non esiste una razza ebraica. Si tratta di una comunità di spirito. Pensate, neanche Hitler credeva che ci fosse una razza ebraica. Gli
gli serviva per i beotti tedeschi che volevano un nemico, e allora l'idea di razza. Questo è il razzismo. Però gli israeliani, i rabbini fanatici, il fanatismo religioso, è roba di tutti, così come li trovi negli Stati Uniti d'America, li trovi adesso nei nuovi russi di destra, ortodossi, la Santa. Questa robaccia è partorita dall'essere umano. E sai qual è stata l'eccellenza ebraica sul piano dell'origine del popolo ebraico? Io ti dico chi sono gli ebrei, secondo il più grande rabbino statunitense di tutto il Novecento, che si chiamava Chaim Potok. Forse qualcuno di voi lo conosce come grande scrittore. Il rabbino Chaim Potok, nel suo libro Storia degli Ebrei, ci spiega chi sono gli ebrei. Erano una massa terrorizzata e piagnucolosa di asiatici sbandati. Ed erano israeliti discendenti di Giacobbe, accadi, ittiti, mesopotamici, transfughi egizi e soprattutto molti habiru. La parola habiru è una parola proto-sinaitica, probabilmente una delle possibili radici della parola ebreo, che indica i delinquenti, cioè ruffiani, ladri, contrabbandieri, sovversivi. Questi erano gli ebrei, erano la schiuma della terra, erano gli ultimi degli ultimi. E qual è stato il colpo di genio di questa banda di sbandati? Di andare dietro un profeta balbuziente, perché Mosè era pesantemente balbuziente, la Torah ce lo dice, che probabilmente non era neanche era un egizio traditore della classe, per questo balbettava l'ebraico. E probabilmente ci sono delle teorie in questo senso, che la storia della cesta sia una parabola edificante, ma forse Mosè era nato da un corno della faraona, che come sappiamo noi. Adesso, se lo dico così un po' provocatoriamente. Ebbene, questi andarono dietro a questo sbandato, che fece forse il più grande colpo della storia della spiritualità di tutti i tempi. Cioè, colonizzò il cielo, io lo dico da laico, o incontrò nel cielo per i religiosi un Dio, prima volta, non c'è precedente di questa cosa, e si dichiara Dio dello schiavo e dello straniero, e per questo di tutta l'umanità, cioè l'elezione dal basso. Questa è la grande intuizione ebraica. E poi un'altra cosa, aver costituito un popolo, non in una terra, ma intorno a una legge e a un etica. Non esiste l'etnicità ebraica. Quindi l'elezione ebraica non è perché gli ebrei erano eletti, ma erano eletti perché erano sbandati. Perché chi voleva costruire un'etica universalista e di redenzione dell'umanità non poteva che partire dal basso. Ecco il grande saltus di questa intuizione di una genialità immensa, cioè è il ribaltamento di tutta la logica istintiva dell'uomo. Il più forte è quello che comanda, il più forte è Dio, il più debole non è niente. Ecco che arriva questa banda di dementi e dice: no, noi siamo eletti perché siamo più sfigati di tutti, per questo siamo eletti. C'è da stupirsi che l'ebreo Gesù dirà: beati gli ultimi che saranno i primi. E lo stesso dirà il profeta Muhammad: gli onagri, gli asini del deserto, gli sbandati saranno quelli. E di fino a Karl Marx dirà: la classe sfruttata redimerà il mondo dal basso. Questo è l'immenso genio ebraico. Ma nel momento in cui tu perdi questa condizione, perdi l'ebraismo, diventi un fottuto nazionalista qualsiasi. Io dico che sono bravi questi, sono riusciti a tornare a prima di Abramo. Io leggo la Torah quasi tutte le settimane, e la leggo in ebraico e poi in traduzioni, i commentari. L'ebraismo comincia i suoi primi passi con un'uscita da una terra. Non c'è legame organico con la terra. La voce del divino fa da quel vecchio sbandato che avevamo fuori come un balcone, perché quello, immaginatevi, era come Pier Silvio Berlusconi. Abramo era come Pier Silvio Berlusconi, il padre aveva la fabbrica degli idoli. Cosa sono gli idoli oggi? È come se Pier Silvio Berlusconi avesse distrutto Mediaset. Fatevi un po' conto. Abramo è così. E sente, poi sente la voce, siccome si è messo nella condizione etica, la voce del divino si fa sentire. Cosa gli dice? Cosa gli dice Dio Abramo? Inginocchiati, fammi un altare, pregami, stai zitto, so tutto io, so tutto, vedo tutto, faccio tutto. Niente. Non parla un Dio, parla un psicanalista junghiano. Vai a te stesso, lech lechai in ebraico. individuati, trovati. Questo chiede il divino all'uomo. E come devi fare? La prima cosa, lech mi arzecha, vattene dalla tua terra. Se non abbandoni l'idolatria della terra, l'idea della... E non gli dice dalla terra che abiti, gli dice proprio dalla tua terra. Quella è quella che devi lasciare. E poi vattene dal parentato, vattene dalla casa di tuo padre, tutti i feticci del mondo idolatrico di tuo padre, via da lì. E dove lo manda? Nel deserto, dove non ci sono confini, dove vi andate cittadino, cittadina vi andate. E lo manda appunto a individuarsi, a trovarsi. Bene, è vero, c'è una promessa di terra. Vai nella terra che ti indico, famosa Canaan, però attenzione, la terra che Dio indica è sotto condizione. Ogni volta che dice vai in quella terra, poi c'è, Abramo, scusa, ho dimenticato un dettaglio, ma non ti dispiacerà, vero? La terra è mia. Ficcatelo in quel cranio umano. La terra è mia. La terra è del Signore, non è dell'uomo che l'abita, che credi possedere. Altro che padroni a casa nostra. Non sei neanche padrone della tua tomba, perché sono padroni i vermi della tua tomba. Allora, questa è l'indicazione del monoteista. Cioè, è mia. Come si abita in quella terra? Leggete di Levitico 23, versetto 25. C'è il giubileo. Nel 50° anno istituirete il giubileo è un'invenzione ebraica. E poi, subito, lì Harez, la terra è mia, di nuovo. E poi in ebraico molto meno, Harez l'ottima Herlitz Vitud, la terra non verrà venduta in perpetuità, perché la terra è mia. Neanche il diritto di vendita c'è. Io la assegno, tu la incrementi per la dinamica economica, passano 50 anni, tutto quello che è incrementato torna indietro, si ridistribuisce secondo il. Un rabbino trotskista all'inizio del Novecento diceva la rivoluzione per la mente. Ebbene, poi dice come abiti quella terra. Bellissimo, tu abiterai quella terra, le parole sono ger toshav. La parola ger in ebraico vuol dire tre cose: residente, straniero e convertito. Tutte e tre queste cose. Quindi tu puoi abitare quella terra da residente, da straniero o da convertito. Poi dice Toshav, Toshav vuol dire soggiornante, di quello che soggiorna in un posto. E poi prosegue, insieme allo straniero che godrà dei tuoi stessi statuti. Ricordati che fosti straniero all'interno d'Egitto. Qualche furbastro dell'ala nazionalista dice, no, ma lui dice che vivrà insieme al convertito, cioè quello che si è convertito all'ebraismo. No, perché il versetto dice ricordati che fosti straniero all'interno. Gli ebrei non erano convertiti, erano proprio stranieri e schiavi. Poi prosegue ancora dicendo, con lo straniero, e alla fine, perché non ci siano equivoci possibili, il Padre Eterno dice all'ebreo, davanti a me, voi tutti siete stranieri soggiornanti. Un geniale produttore protestante della scrittura traduce, perché davanti a me voi siete tutti meticci avventizi. Questo è il modo di vivere nella terra santa, da stranieri fra gli stranieri. E allora vivremo in pace e in santità. Allora, ecco qual è la relazione dell'ebraismo con la terra. È una relazione in cui tu riconosci che la terra è di Dio. E riconosci che ci si vive da straniero, da soggiornante, da residente, ma non certo da proprietà. E a me si vuole far credere che quella porcheria di opprimere un popolo per strappargli pezzi di terra sarebbe l'ebraismo. Beh, facciano pure. Questo glielo dico proprio giusto per una piccola chicca. È stato fatto un grande festival della cultura ebraica a Milano che si chiamava Jewish and the City. Oh, queste cose moderne. Bene, è stato posto il veto alla mia presenza. Il veto. Questo per dire come sono messo. Ma sono molto orgoglioso. Il titolo di ebreo antisemita è il titolo più onorifico che io abbia ricevuto. prego benedirvi con la mia specialissima benedizione del Santo Impacco. Don Mario mi perdonerà, ma mi è venuta una grande angoscia quando un Papa se n'è andato e l'altro non era ancora arrivato. Quel momento di vacanza, io ho detto, e chi benedice? Lo faccio io. La mia benedizione è questa, che Dio vi benedica, soprattutto se non ci credete. Perché? Da lunghe frequentazioni noi a questo punto sappiamo che il buon Dio nella sua infinita pazienza tollera i credenti, ma predilige gli atei. Ciao.
Come facciamo solitamente noi, non andiamo via di brutto. Innanzitutto non ho presentato all'inizio Monio Vadia perché non so se avete ritirato il foglio in fondo evitando appunto di rubare tempo ben speso da lui, no? Non saremmo stati capaci di... Ecco, noi di solito lasciamo un pensiero a chi viene ad arricchirci con la propria testimonianza e il proprio sapere. È sempre una pieghevole con adesso non c'è più il Cristo appeso alla croce, perché è risorto. No, ringrazio, ho visto in fondo, non c'è già più Guglielminotti, è lui che mi ha innescato questo racconto di Marta su cui ho lavorato successivamente. Come ricordo.
Oh, grazie.
E poi Lilli, proprio ieri, mi ha fatto pervenire quest'ultimo libro, no, che non è in circolazione, non è nelle librerie, Don Andrea Gallo, Alessandro dichiara, il regno è, ma non ancora. Dialogo per un'etica della liberazione. Mi ha detto di farti dono, no? Come collegamento delle serate, no? E l'amicizia che vi lega da un bel po', che continuerà comunque nel tempo. Ecco il nostro grazie davvero di cuore, non so come dirlo, gli diciamo semplicemente: se vuole risentire il calore di questa chiesa, ritorni e allora no, faremo la seconda. In fondo alla chiesa ci sono i libri di Don Gallo, altro materiale. Quello con la prefazione di Monio Vadia è se non ora, adesso. Continuiamo a essere...
Anche in questo, se qualcuno, c'è proprio un'omelia che ho fatto.
Sì, c'è, è riportato in quello...
In questo qui.
Ah sì, Vivo e Vegeto. C'è riportata l'omelia di Don Ciotti,
sì,
la sua, gli interventi. E... se deponete un contributo in quel cesto, stasera non è per Moni, ce l'ha proprio donato il suo tempo. Lo diamo interamente alla comunità San Benedetto di Porto perché attraversa difficoltà veramente grosse. E allora noi vogliamo appunto, parlando e facendo cantare Gallo, ecco, fai in modo che continui la sua opera nelle comunità, per cui siate davvero generosi. Immaginate che qualcuno abbia portato via il portafoglio, però vi ha lasciato i documenti. Che sollievo, eh? Poi dico, una serata così, una pezza, un cinema, quanto vale fate voi, lo facciamo per la comunità San Benedetto. Certamente. Vi ricordo che il 4 dicembre sarà la volta di Monsignor Bettazzi,
verrà a riprendere il discorso sul concilio e i documenti sulla povertà, collegandolo al tentativo che sta facendo Francesco, vescovo di Roma, per una chiesa povera e per i poveri. Quindi nel sito Una Chiesa Più Voci potete trovare poi la registrazione, e dall'altra volta, cioè quella di martedì, anche il video, quindi potete rivedere. Concluderei davvero con questa, senza abusare appunto della vostra, poi andiamo a Milano, ci portiamo, questa preghiera buddista, potremmo anche dirlo lì, farla nostra. Vuoi leggerla tu che hai? La faccio leggere da lui perché ha una voce, beh, sì, non c'è confronto.
Ho una vociaccia, ma
no, bella voce.
Ma uso magari questo, ecco, va bene. Possano tutti gli esseri che soffrono nel corpo e nello spirito essere colmati della pienezza della gioia fin quando rimangono nel ciclo dell'esistenza, la loro felicità possa non venire mai meno. Coloro che sono afflitti dal freddo possano trovare calore. Coloro che il caldo opprime possano conoscere la frescura. Tutti gli animali possano essere liberati dalla paura di essere divorati gli uni dagli altri. Che gli atterriti possano sfuggire alla paura e gli asserviti possano trovare la libertà. Ovunque vadano i viandanti possano trovare la casa. Mai più creatura vivente soffra, né commetta il male, né provi malattia. Nessuno più patisca solitudine o disprezzo, né mai lo spirito di alcuno si pieghi sotto un peso insopportabile.
Grazie. Buon rientro a casa, buonanotte a tutti, alla prossima, grazie.